Buongiorno a tutti, Ottolina e ben ritrovati. Oggi insieme a me c'è la mia inseparabile Clara Statello e c'è il nostro carissimo amico Stefano Orsi, ormai anche lui della crew di Ottolina. Noi che siamo insomma in questo mondo dell'internet non liberale, non filonato, e con Clara e Stefano oggi vogliamo fare un approfondimento su quanto sta accadendo in Russia e in Ucraina, ma mi taccio subito e lascio la parola a Clara che ci condurrà nei meandri di questo argomento.
Buongiorno a tutti, buongiorno Gabriele, buongiorno Stefano e buongiorno ai nostri
Buongiorno.
Ottoliner. Ci sono delle grosse novità, questa è stata una settimana cruciale per la Russia perché c'è stato l'insediamento di Putin. Pensavamo in una linea di continuità tra il vecchio e il nuovo esecutivo, invece Putin ha deciso di cambiare proprio il pezzo forte del governo in un momento di guerra, ovvero i vertici del ministro della difesa. Quindi va via Shoigu e viene nominato al suo posto Andrei Belousov, che è un economista ed è anche definito l'ideologo del militarismo e del keynesismo militare, che è quella dottrina economica che ha consentito alla Federazione Russa di acquisire una maggiore resilienza per poter contrastare la guerra economica che è condotta dall'Occidente via di sanzioni, che di fatto ha vinto, come hanno anche confermato nelle settimane scorse alcuni quotidiani statunitensi. Quindi cerchiamo di c'è anche in corso in questo momento un'avanzata su Kharkov e c'è stato ieri domenica un terribile attacco contro delle abitazioni civili di Belgorod. Quindi andiamo a vedere ad uno con Stefano questi vari elementi, anche cercare di capire quelle che saranno le prospettive che si aprono in Russia e nella guerra. Quindi Stefano, innanzitutto io ti chiedo un commento perché ho letto alcuni titoli di oggi, insomma, addirittura parlavano di conflitto ai vertici del Cremlino, perché vedono questa nomina come un contrasto interno. Mentre a me, almeno dall'idea che ho avuto io, anche delle analisi che ho letto sul Financial Times e sul Washington Post, veniva data un'altra lettura, ovvero in visione, in prospettiva di dei ristrutturamenti pluriennali dell'esercito, quindi rafforzare questa sorta di economia espansiva di guerra. Tu come valuti questo cambio al vertice?
Ma io ho dato ieri sera un'interpretazione molto simile a questa, purtroppo non ne ho potuto parlare nell'articolo perché la notizia della nomina è arrivata intorno alle 20:30, almeno per quanto ho potuto vedere io, nell'articolo per il sud-est intendo. Ne ho parlato poi ieri sera nella live. La nomina di Belousov non mi ha colto di sorpresa perché, se ti ricordi, già in una trasmissione eravamo io e te, abbiamo appunto parlato della possibilità della sostituzione del ministro della difesa. Da alcuni segnali che c'erano, e cioè prima di tutto dall'affaticamento fisico che era apparso durante anche gli stessi festeggiamenti del 9 maggio, era un po' che non lo si vedeva. Diciamo in giro tra parentesi Shoigu, perché sappiamo che ci sono delle misure di sicurezza prese durante i periodi di guerra per cui non si vedono mai assieme, ad esempio, il presidente, il ministro della difesa e il capo delle forze armate Gerasimov. Infatti non c'era neanche durante la festa del 9 maggio, questo per garantire sempre la continuità della catena di comando in caso di attacco improvviso e devastante. Per quanto riguarda la vicenda in sé, io non ci vedo un contrasto ai vertici russi, ci vedo un perfezionamento di una macchina bellica in periodo di guerra che può rivelarsi lunga. Non solo per quanto riguarda il conflitto in essere ucraino, ma per quanto riguarda un confronto diretto o indiretto con la NATO, e pertanto la nomina di un economista non deve stupirci, in quanto anche Shoigu non arriva dai vertici militari ma dalla protezione civile, quindi non era un generale comandante di diciamo reparti armati e operativi. Quindi noi abbiamo un passaggio, secondo concordo quindi con la visione del cos'era il Financial Times, che vede appunto una nomina finalizzata al creare i presupposti per affrontare al meglio il connubio di economia, diciamo, in tempo di guerra, non è proprio economia di guerra, con lo sviluppo, la crescita del paese. E questo solo un economista lo può fare. Non è compito del ministro della difesa dare le direttive militari. Questo è compito del comandante in capo delle forze armate, Gerasimov, in questo frangente, in attesa della conferma definitiva della sua nomina, che dovrebbe avvenire domani. Perché anche lui non è certo che prosegua. La nomina quindi di un economista non è contraria alla logica, non esprime un contrasto all'interno dei vertici. Credo che sia assolutamente funzionale invece allo sviluppo del conflitto e della situazione globale della crisi che va a diventare una crisi di blocchi. E quindi il comparto della difesa nell'ambito dell'economia del paese assumerà un ruolo sempre più rilevante. Per quindi creare uno sviluppo armonioso tra le varie parti e non uno sbilancio che causi poi nel lungo periodo un declino dell'economia del paese, è importante mettere quest'uomo. Quest'uomo perché Belousov? Innanzitutto non è un volto nuovo, ha già ricoperto incarichi governativi in passato, durante tutto il percorso della presidenza Putin c'è quest'uomo nelle retrovie, diciamo. Ha ricoperto intanto è laureato nelle più prestigiose università russe, ha fatto una brillante carriera, tra le altre cose, sempre ai massimi livelli accademica. Dal 2008 al 2012 è stato direttore del Dipartimento di Economia e Finanza del governo russo. E cioè nel momento, tra le altre cose, non è da sottovalutare il periodo, perché nel 2006 si conclude il percorso con cui il presidente Putin cercava di avvicinarsi all'Occidente. Nel 2007 febbraio, il 12 febbraio, c'è il discorso al Congresso per la Sicurezza Europea a Monaco, il famoso discorso del 2007. Nel 2008 viene nominato quindi questo economista come direttore del Dipartimento di Economia e Finanza del governo e cambia l'impostazione generale della Russia. Belousov è stato chiamato anche uomo della squadra German Gref durante la crisi del 2008. Ha preparato poi i documenti anticrisi, quindi per affrontare e preparare il paese ad affrontare la crisi. Ci ricordiamo la crisi del 2008. Dal 2012 al 2013 è stato anche a capo del Ministero dello Sviluppo Economico. E sappiamo bene che sviluppi ha impostato per il paese. Dal 2013 al 2020 è stato poi assistente del presidente della Russia per gli affari economici. È un uomo che Putin conosce molto molto bene, se l'è sempre tenuto vicino, sempre più vicino, tra le altre cose. E questo è molto importante, vuol dire che nel periodo di esame ha potuto apprezzare sempre più le qualità e le scelte che quest'uomo faceva, e quindi compie una scelta molto oculata nel nominarlo capo del Ministero della Difesa, quindi ministro della difesa, in un momento anche critico, perché ne conosce le qualità e il valore. Belousov poi nel 2020 è stato nominato primo vice ministro della Russia, quindi sotto già Mishustin, che poi ha già sostituito come primo ministro nel periodo in cui era stato infettato dal coronavirus. Quindi una nomina non alla cieca, ma una nomina assolutamente ponderata, assolutamente di piena fiducia nel valore della persona, che avrà un compito quindi molto preciso, conciliare le esigenze impellenti e crescenti della difesa con l'economia del paese e migliorare quelle che si possono chiamare economie di scala, quindi migliorare anche l'economia, la gestione economica degli sforzi all'interno del Ministero della Difesa, quindi coordinare gli appalti con le forniture e tutto quanto riguarda, in modo che neanche un rublo possa essere sprecato.
Stefano, scusami se ti interrompo, perché ne avevamo parlato, sottolinea, forse anche con te ne aveva parlato Giuliano, e cioè l'impressione che avevamo avuto dal discorso di Putin alla Duma a inizio anno, avevamo avuto un'impressione di una sorta di keynesismo, che qualcuno poi in Occidente aveva subito chiamato keynesismo di guerra, comunque diciamo di un reinvestimento del pubblico nell'economia russa per sostenerla.
Sì,
poi è l'esatto contrario di quello che vediamo. Secondo te questa nomina va in questa direzione?
Secondo me ripone l'economia del paese nuovamente sotto il controllo dello Stato, da questo punto di vista, e cioè dovrà coordinare tutti gli sforzi economici del paese finalizzandoli a uno sviluppo concorde con le esigenze della difesa. Questo significa che lo Stato di fatto ricontrollerà l'economia e lo sviluppo del paese, ma già lo sta facendo. Negli ultimi anni lo Stato russo ha preso pian piano nuovamente il controllo e l'indirizzo economico del paese, a partire anche dalle stesse misure che hanno preso dal 2014 in avanti, quando le sanzioni hanno imposto alla Russia di rivedere tutte quelle che erano le direttive economiche principalmente liberiste sulle quali si era basata fino a quel momento, e che ne avevano decretato anche i forti limiti nello sviluppo economico. Ora vediamo che con la nuova impostazione degli ultimi periodi, quindi con lo Stato che controlla e indirizza l'economia al posto quindi del laissez-faire, laissez-passer liberista, ecco, noi vediamo una Russia che cresce economicamente anche e nonostante le sanzioni dell'Occidente, quelle famose sanzioni che Enrico Letta ci garantiva che sarebbero state efficaci entro poche settimane, a marzo del 2022, e quelle stesse sanzioni che il governo Draghi, anzi Draghi stesso nella sede dell'ONU, diceva che erano assolutamente devastanti per l'economia russa, e lo stiamo vedendo quanto devastanti sono per noi e quanto poco per l'economia russa. Draghi, il genio dell'economia.
Io vorrei far notare una cosa, che mentre l'Occidente cerca di superare di vincere questa guerra affidandosi a politologi, alla una propaganda serrata, Putin sceglie un economista, l'ideologo appunto di questa politica economica, che ha dato un grande slancio alla Federazione Russa, come ministro della difesa, quindi aderendo ad un principio di realtà. Trovo insomma che sia una svolta. Poi sono anche io economista, quindi insomma tifo per questo tipo di decisioni. E io ti vorrei chiedere, Stefano, a proposito di questo, dal punto di vista strategico, quali saranno i punti di continuità e invece le discontinuità sul campo militare?
Non credo che ci sarà assolutamente nessuna discontinuità. sul campo militare, a meno che non ci sia la nomina di un sostituto al posto di Shoigu. Io aspetto con ansia la riconferma
di Gerasimov.
Scusa, Gerasimov. Aspetto con ansia la conferma definitiva della nomina di Gerasimov nuovamente a capo delle forze armate, per capire se ci sarà un cambiamento all'interno anche dell'organizzazione di queste. È difficile perché è un po' come cambiare il fantino mentre è in corsa il cavallo, ecco, in genere non è una cosa auspicabile, però non è neanche impossibile da un punto di vista teorico. Shoigu è invece, come dicevo, essendo il ministro della difesa, non è colui che prende le decisioni militari, ma è colui che deve facilitare la realizzazione di queste. E quindi da questo punto di vista la nomina dell'economista è sicuramente comprensibile in un conflitto che non si risolve in breve periodo, ma soprattutto nell'ottica di un confronto con la NATO che andrà avanti ormai, è chiaro, per anni. Io credo che dal punto di vista militare comunque ci siano i segnali che ci troviamo di fronte a un cambio di passo, e cioè che comunque sia con la nuova presidenza Putin si voglia ora, con un periodo lungo di stabilità governativa di fronte, dare comunque una forse un'accelerata alla conduzione del conflitto per arrivare a una definizione in tempi ragionevoli e ragionevolmente brevi, ecco, quindi mesi barra anno.
Clara?
Sì, e invece sul come vedi invece questa avanzata che c'è su Kharkov, che è avvenuta proprio in coincidenza con l'insediamento di Putin e anche con le celebrazioni per il 9 maggio? Io non credo che sia una coincidenza. Tra l'altro è un'avanzata che mi pare stia procedendo in maniera molto celere.
Dunque, ha proceduto, diciamo, in maniera celere, arrivando entrando nella zona grigia, e cioè nel settore dove non c'è la difesa organica ucraina, ma dove ci sono pattuglie e operatori, ma non c'è una vera e propria linea di difesa organica e strutturata. Ora si sta trovando ad affrontare il primo blocco di difesa strutturata, in cui sono state chiamate unità a difendere alcuni punti cardine di questa linea di difesa. Possiamo anche dare l'indicazione di quali sono, che sono Lukyansk, Liboke, e dall'altro lato, perché è divisa in due sezioni, l'avanzata Vochansk. Vochansk e i due villaggi che sono uno sul lato sinistro e l'altro sul lato destro, quindi Vochansk, Kutori e Sinelnikovo, sono quelli che possiamo definire la prima linea di resistenza vera e propria ucraina. Qui ad esempio a Vochansk è stata posizionata l'intera 42esima brigata meccanizzata, spostata tra l'altro da Chasiv Yar, dove era prima di stanza. Stanno richiamando altre unità, quali la 43esima che arriva dal settore di Kislovka, da Kislovka arriva la 43esima, poi richiamano la 79esima aviotrasportata o d'assalto aereo, brigata d'assalto aereo, dal settore di Novomikhailovka, e la 12esima e la 25esima brigata, che non ho ben capito dove erano posizionate in precedenza e non le ho trovate. Quindi vuol dire che stanno richiamando unità di rinforzo che devono arrivare qui sul posto per tamponare la situazione. Al momento l'operazione russa si configura ancora come una ricognizione in forze, e cioè non è una vera e propria operazione di offensiva in forze, perché non si parla di grandi unità mosse, non ci sono ad esempio forze corazzate, sono truppe leggere accompagnate occasionalmente da alcuni blindati, non sono forze diciamo di misura di grandezza elevata. Ci sono unità Spetsnaz nel settore, in particolar modo la seconda brigata Spetsnaz, unità di questa brigata. Ci sono unità delle forze Akhmat e Wagner che operano in prima linea. C'è la settima, unità del settimo reggimento fucilieri e unità del primo reggimento fucilieri russo. Quindi abbiamo quindi unità di vario tipo, ma tutte principalmente sono unità leggere, quindi non abbiamo ancora forze corazzate. A Vochansk si sta combattendo ormai all'interno del villaggio, esattamente come nel settore di Liboke e Lukianskij, dove in pratica c'è la linea di difesa ucraina. Se passano queste linee di difese, allora si può parlare di un proseguimento fino alla seconda linea, che sarà nella parte di Vochansk intorno a Bilikolidyats, per quanto riguarda il lato ucraino, mentre per l'altro troncone dell'attacco si sposterà su Lipsti. E questo sarà un crocevia, tra l'altro questo villaggio è un crocevia importante perché dà l'accesso poi a Vesele e all'altra linea di difesa, perché corre lungo una strada ucraina, e dall'altro lato permette di oltrepassare un lago e protendersi da un altro fianco del lago verso, sempre in direzione di Kharkov. Da Lipsi ci troveremo a una distanza di circa 25 km da Kharkov, e quindi non è distante. Vediamo un attimo che cosa succede, perché la situazione è ancora in movimento. Ti ricordi, abbiamo ipotizzato tre diverse soluzioni che potrebbero caratterizzare questa operazione. Tu ne avevi aggiunta anche giustamente una quarta, cioè che sia un mix delle sì. tre, e cioè che serva sia a spostare delle truppe da altre zone in modo da indebolire la resistenza su settori importanti quali i fronti di Chasoviar, di Advevka, di Krasnogorovka, di Novomikhailovka, e nella parte sud anche, compreso Kherson, perché si parla addirittura di spostare le brigate Marines che sono nella zona di Kherson verso nord, o anche quelle, e sono molte in questa zona, di droni, perché la guerra sul lato di Kherson la compiono principalmente grazie all'unità dei droni, che sopperiscono alla mancanza di artiglieria ucraina. E quindi vedremo come si evolverà la situazione. Comunque le principali tre direzioni di questa strategia potrebbero essere una ricognizione, quindi che cerchi di creare una fascia di protezione che allontani le forze ucraine dal confine e quindi impedisca in futuro di entrare nuovamente nel territorio russo in direzione Belgorod, come hanno fatto nei mesi scorsi, creare invece una saliente che occupi molte truppe ucraine qui per indebolire gli altri settori, quindi una distrazione, oppure una operazione rivolta direttamente a cercare di arrivare a Kharkov. Ecco. Al momento non c'è un'identità chiara per questa operazione e dobbiamo semplicemente seguire la cosa. La quarta ipotesi che avevi detto tu è che stiano vedendo anche quella che è la reazione degli ucraini per decidere come trasformarla, ma potrebbe essere anche un mix delle tre, cioè a seconda di come gli ucraini reagiranno, se tengono o non tengono, potrebbe diventare l'una o l'altra a seconda.
E invece per quanto riguarda gli altri fronti, com'è? Perché l'attenzione si è focalizzata chiaramente in questi giorni su queste due, credo che sia corretto definirle teste di ponte, anzi ho letto che stanno tentando di unificarle. Sugli altri fronti invece qual è la situazione, in particolare su Avdiivka e Rabotino?
Allora, guarda, più che altro, allora iniziamo da quelli attivi. Al momento la parte nord si è un po' rallentata. Abbiamo invece del movimento nel settore di Chasoviar, dove ci sono tre iniziative offensive nella parte nord-est di Chasoviar, dove i russi stanno avanzando lungo la ferrovia che passa e bypassa, diciamo, la parte cittadina, gira intorno dal lato nord. Nella parte centrale, dove i russi hanno catturato un bosco che confina direttamente con il canale di irrigazione che passa e divide in due le parti di Chasoviar, quindi stanno allargando ancora il controllo sul territorio, e hanno terminato la conquista del villaggio dei sobborghi di Chasoviar, quindi hanno allontanato di Artyomovsk, hanno allontanato definitivamente le ultime truppe residuali all'interno del villaggio della periferia sud, e poi hanno avanzato ancora nella zona di Kislovka, e quindi c'è un'attività rinnovata nel settore di Artyomovsk in direzione appunto di Chasoviar. Stanno addirittura cercando, sembra, di conquistare la strada 504 che permette di passare a sud di Chasoviar e di raggiungere direttamente Konstantinovka, con tutto il rischio che ci può essere in questo caso per gli ucraini, perché vedere avanzare i russi in direzione di Konstantinovka significa rischiare di chiudere in una sacca, in un accerchiamento strategico, tutta la linea del fronte che va da Toretsk fino a New York, ed è quello il settore esattamente di fronte a Gorlovka. Ecco, nella parte invece di Avdiivka, al momento è stato nuovamente distrutto un altro Abrams, però non ci sono grossi movimenti. Al momento, almeno nelle ultime 24 ore, non ci sono stati combattimenti importanti. Questi invece stanno avvenendo nella zona di Krasnogorovka, che è a nord di Marinka, per capirci, dove i russi stanno avanzando sia da est che da sud, e hanno terminato la conquista dell'area industriale che è esattamente al centro di Krasnogorovka, che è una cittadina abbastanza importante, e stanno avanzando verso nord, quindi prendendo il controllo di tutta il centro urbano praticamente. A questo non riescono a impedire, a opporsi gli ucraini, per il momento, che si sono anche ritirati da un importante settore avanzato con un notevole impiego di trincee organizzate che avevano schierato sul settore est, ma che, essendo state oltrepassate a sud e a nord, hanno perso di significato e quindi sono dovute essere abbandonate per evitare l'accerchiamento, e per loro è una grave sconfitta perché perdono una posizione importante. Più a sud non ci sono grandi movimenti. Nella zona di Rabotino ci sono ancora combattimenti, e bombardamenti, però ancora non si viene a capo di chi abbia il pieno controllo del villaggio. Al momento è spartito con una maggioranza di territorio russo e una minoranza ucraino. Pensare di vedere tutti questi combattimenti per quattro case spianate, oltretutto, è veramente assurdo, però ormai è un simbolo. Diciamo, gli ucraini non vogliono mollarlo perché ci misero 3 mesi per arrivare a prenderlo e ora rischiano di perderlo e dopodiché avrebbero vanificato tutti i risultati magri e scarsi dell'offensiva estiva dell'anno scorso.
Sì, mi pare che fosse proprio Rabotino e Andrievka con altri piccoli insediamenti, però di non grosso valore strategico, insomma, le grosse conquiste della controffensiva. Quindi, come
Sì,
ultima.
avevano preso qualche villaggio nel settore di Velika Novosolka.
Come ultima domanda, poi non so se Gabriele vuole aggiungere qualcosa. Ieri c'è stato questo terribile attacco deliberatamente contro civili, è stato colpito un grattacielo a Belgorod da un Tosca U che arrivava dalla direzione di Kharkov. Sono state fatte le geolocalizzazioni, quindi è stata individuata sia la traiettoria sia il punto.
Sud-ovest.
Sì, sia il punto di partenza, ma ha preso molto probabilmente i primi piani o le fondamenta, causando il crollo di un intero blocco del condominio. Allo stato attuale il bilancio credo sia definitivo perché le operazioni di soccorso sono concluse di 15, morti, però ci sono anche feriti gravi, quindi si teme anche possa peggiorare. Io ti chiedo insomma di fare alcune valutazioni perché dal lato di Kiev negano di essere stati loro, negano la propria responsabilità e accusano Mosca dicendo che è stata un'esplosione che ha causato quindi un cedimento interno del palazzo, non si capisce come, oppure addirittura che i russi si siano autobombardati. Già ci sono state delle dichiarazioni molto forti da parte delle autorità russe, ci sarà una risposta. Insomma, cosa prevedi? Questo potrà contribuire all'escalation che era già stata innescata dalle parole di Macron e dalle dichiarazioni di Cameron?
Allora, innanzitutto era in corso un allarme aereo e visto che hanno trovato anche i rottami del Tosca U, direi che sia certo di che cosa si sia trattato. Che poi fosse diretto esattamente lì o che sia stato deviato
Scusa,
perché è
Stefano,
danneggiato.
ricordiamo che Tosca U era lo stesso missile che aveva colpito la stazione
Kramatorsk.
di Kramatorsk, non è in dotazione delle truppe russe, mi pare.
Sì, era stato dismesso molti anni fa. E comunque poi c'è la traiettoria di arrivo che è comunque a sud-ovest, quindi arriva direttamente dal settore di Kharkov rispetto al condominio che è stato colpito. Tra le altre cose, oggi a Krasnodon c'è stato un attacco con ATACMS nel Lugansk. Questo è avvenuto poco fa, non ho chiaro cosa sia stato colpito, ma è stato colpito il centro abitato, quindi sempre punti
Krasnodon
residenziali.
è lontanissimo dal fronte, era
È
vicino.
stato usato un ATACMS,
Sì,
infatti.
ma era proprio. Non ci sono postazioni militari, non c'è nulla. Io ci sono stata a Krasnodon, sono abitazioni civili, proprio perché è lontano dal
Infatti è
fronte.
stato colpito una zona residenziale della città. Non ho idea di che cosa possa esserci, visto che il punto dove è arrivato non ci sono capannoni o altro che possa essere usato come. Non so se sia stato magari intercettato dall'antiaereo, sia caduto o altro, però è indicativo il fatto che. Non è la prima volta che gli ucraini si sfogano uccidendo i civili quando si trovano in difficoltà. Lo fanno sempre, tutte le volte. Quindi non è una cosa occasionale che capita e che potrebbe essere un incidente. Tutte le volte che si trovano in grave difficoltà militare, attaccano i civili. Anche l'altro giorno, quando era iniziata l'offensiva sul territorio di Kharkov, hanno colpito una concentrazione di civili in un ristorante, massacrando un pranzo di civili, in un evento di civili, che per carità in tempi di guerra non è, diciamo, auspicabile, però dal punto di vista militare, se tu colpisci un bersaglio alla cieca, presumendo che non siano civili, commetti un crimine di guerra, perché si chiama fuoco indiscriminato. Quindi colpire una concentrazione di cellulari, perché poi il punto di vista è quello. Loro hanno colpito una concentrazione di cellulari. Immaginando che siano dei militari, non è un'attività militare, è un crimine di guerra. Devi identificare i bersagli prima di colpirli, o altrimenti devi colpire un bersaglio militare, come un deposito di munizioni, o un deposito di missili, o un deposito, o un comando militare. Ecco, lì non c'era un comando militare, perché normalmente hanno imparato a non portarsi dietro i cellulari. Era un pranzo civile di famiglie che sono state massacrate. Non mi ricordo più, c'erano più di 10 morti, mi sembra. A Donetsk, intendo. E adesso poi abbiamo visto molti missili arrivare sopra Belgorod, abbiamo visto distruggere un mezzo palazzo, adesso abbiamo visto Krasnodon colpita oggi, dobbiamo ancora identificare il bersaglio che è stato colpito, ma sembra in un'area civile, e vedremo poi fino a che punto arriveranno, però è chiaro che l'uso degli armamenti occidentali non è in questo caso molto ortodosso, ecco, nella migliore delle ipotesi. Comunque Krasnodon, per capire, dista più di 150 km dal fronte, quindi è stato usato un ATACMS.
Bene, senti, io ringrazio Stefano, ringrazio Clara e insomma Stefano ci hai regalato, devo dire su questo Clara, poi insomma è sempre un'ottima spalla perché ricordo che voi seguite praticamente quotidianamente questa vicenda, quindi vi ho lasciato veramente parlare liberamente perché sento di avere solo da imparare da questa cosa da voi. Quindi è stato un piacere avervi qui ospiti, è stato un piacere avere con noi Stefano, sempre
Grazie per
felice insomma
l'invito.
di presentare insieme a Clara. Ricordo a tutti quanti gli Ottoliner di iscriversi al nostro canale, anche a quello in lingua inglese, dove pubblichiamo settimanalmente nuove interviste, nuovi video, e di seguirci su tutti quanti i social, perché Ottolina TV è la non TV del 99% e sopravvive anche grazie a voi. Ciao e alla prossima!
Presto.
Ciao!